Cominciamo con una domanda da parte di Roberta. È una domanda che abbiamo pubblicato sulla pagina radio e diversi fratelli hanno anche risposto, quindi leggeremo anche le risposte dei fratelli. Roberta chiede: Ciao a tutti di Radio Blast. Mentre ascoltavo il corso biblico, mi è venuto in mente di farvi questa domanda. Volevo sapere una cosa. Secondo voi, o secondo la Bibbia, è sbagliato pensare a un ragazzo che ci piace? Come deve essere un innamoramento? Vorrei capire se sbaglio a fare certi pensieri. Scusate la mia domanda, ma sono curiosa di sapere. Un abbraccio a voi di Radio Blast, che Dio vi benedica sempre. Grazie Roberta. Ed ecco alcune risposte che i fratelli hanno inviato.
Cominciamo con la risposta di Salvatore. Cara sorellina, ai tempi di oggi non è facile trovare un bravo ragazzo o una brava ragazza con cui unirsi, che seguono entrambi il Vangelo e abbiano le stesse idee. Devi pregare il Signore su questo e ricercare la sua volontà e che sia cristiano come te. Può anche essere che la sua volontà sia che tu stia da sola. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 7:28: Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi, e se una vergine si marita, non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Dio ti benedica e un abbraccio a tutti voi, fratelli cari, Salvatore.
Amen. Grazie Gesù. Poi da Giuseppino che dice: Cara sorella Roberta, quando mi sono innamorato di mia moglie, lei era ed è di bellissimo aspetto, ma non mi innamorai del suo aspetto, ma di quello che lei è dentro, che vedevo attraverso i suoi occhi. L'amore non inizia mai dall'attrazione fisica, perché la carne è una bocca insaziabile che oggi desidera quella persona, domani ha fame di un'altra più attraente. Quando ti innamori della persona, desideri prima la sua presenza, il suo affetto. Quando invece ti innamori del suo aspetto, si sentono le famose farfalle nello stomaco, ma quelle poi svaniscono con il tempo. Se quindi questa persona non conosci il suo cuore, da innamorarti della sua persona, da desiderare di passare la tua vita con lui, ma hai desideri sessuali, allora è la concupiscenza della nostra carne. Come dice 1 Giovanni 2,16, perciò tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Il diavolo tenta attraverso la nostra concupiscenza per farci cadere nel peccato. Giacomo 1,14. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Per questo Paolo ha detto, 1 Corinzi 7,2, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Dio ti benedica e ti custodica nel suo nome. Amen.
Amen. Un'altra risposta da parte di Maria per Roberta. Cara sorella in Cristo, ciò che mi sento di dirti è che non trovo sbagliato che tu pensi a un uomo, se questo pensiero non diventi un idolo, ma ciò che devi discernere, secondo i precetti e gli insegnamenti che nostro Signore ci dà, è se i pensieri su questo uomo siano da Dio o semplicemente dettati dalla tua mente carnale. Infatti, quando viviamo nel mondo, non conosciamo l'importanza che Dio ci insegna nella sua parola riguardo all'unione carnale nei confronti di un uomo o una donna, o a volte la ignoriamo seguendo il mondo, il che è peggio. Per questo la scrittura dice, Genesi 2:24, perciò l'uomo lascerà suo padre e la sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Dio ci parla dell'unione carnale non con leggerezza, ma come quella di due corpi, l'uomo e sua moglie, che non potranno più essere divisibili. Per finire, se non hai ancora frequentato questo uomo e non lo conosci caratterialmente, Gesù ci ha lasciato in tutta la sua parola molti precetti per riconoscere gli individui cristiani al fine di non lasciarci
Cioè
plagiare.
controllare tramite sentimenti.
come dice Luca 6:39, è al fine di unirci alle persone che credono nella verità di Cristo e non in quella del mondo. Ti lascio alcune scritture riguardo ai principi cristiani, anche per discernere se l'uomo è mandato da Dio. Luca 6, da 20 a 45. Romani 8, 5 e 6. Romani 13, 10. Luca 6, 46 a 49. Primo Corinzi 10, 31. Primo Corinzi 16, 13. 2 Corinzi 5, 10. Ebrei 12, 14 a 17. E Primo Giovanni 2, 3 a 6.
Leggiamo solo qualcuna, Angela.
Ok.
Cosa leggi? Romani 8?
Sì, Romani 8, 5 e 6. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Amen.
Sì, sì, questo è vero. Cioè un equilibrio ci vuole, va bene?
Mm-hmm.
Ci vuole giusto equilibrio, perché è logico che penserai alla persona che ami, è logico. Cioè non è peccato pensare e amare una persona che ami, va bene? Una persona mm-hmm. giusta, che l'amore di Dio, pulito, no? Questo non è peccato. E anche l'attrazione fisica ha un suo luogo, seppure secondario. Dio ha creato la bellezza e quindi anche quello c'è il suo luogo, seppure venga dopo il Signore. Va bene, però anche questa attrazione fisica che è naturale, va bene? Infatti nessuno si sposa, nessuno va in ospizio a cercarsi una moglie. Come mai? Come mai, guarda caso, tutti cercano le mogli belle e giovani?
È perché è naturale.
Perché è naturale, quindi non è... Non siamo quelle religioni che se pensi alla bellezza di tua moglie è peccato. È ridicolo, perché scusa? Mm-hmm. Ma allora perché Dio ha commesso questo errore di creare donne belle e gli uomini quasi belli? Perché ha fatto questo errore? Vuol dire che... Perché la gente non si sposa sulla settantina o ottantina? Allora sei sicuro che lì non avrai troppe tentazioni. No, mm-hmm. si sposano sulla ventina. Come mai? Perché la bellezza ha un suo luogo, tutto quello che Dio ha creato è bello. Tutto quello che è brutto nel mondo lo ha fatto il diavolo, lo ha pervertito. Il Signore ha creato tutto bello. Adamo ed Eva erano nudi nel giardino senza peccato. Va bene, e la mente tarata che fa diventare una cosa peccato. Questa pubblicità che per vendere lo spazzolino deve mettere una donna in posa di pornografia. Per vendere un paio di calze femminili sembra lo striptease.
Oggi è così.
Ma è ridicolo, no? Cioè, invece, cioè se tu andassi in un campo di nudisti, io non sono mai stato, ma dopo un po' ti annoi, no? C'è da guardare, insomma, c'è niente. Cioè, come è più attraente, più seducente una donna in bikini che una donna nuda. Perché nasconde. Che sta nascondendo? Va bene? Quindi la cosa, come dice Romani 14, tutto ciò che non è dalla fede diventa peccato. Tu puoi guardare una donna vestita, imbacuccata con un impermeabile e commettere tentazioni, commettere peccati, che ti immagini cose sbagliate. Tu puoi andare in spiaggia, va bene, vedere donne in bikini e nessun peccato, perché la tua mente, sì, godi della bellezza di Dio, ma non è che sta lì a immaginare. Cosa vuoi immaginare? Cose che non puoi avere, fesso, per creare delle frustrazioni, d'accordo? L'importante è tenere al secondo posto, il Signore deve essere al primo posto, allora tutto è a posto.
Mm-hmm.
Quando cammino nella strada che passa vicino a una donna bella, io non è che mi giro la testa, oh, il diavolo, ma no, guardala come guarderesti un fiore. Non è che devi immaginare, va bene?
Amen.
Oh.
Amen, amen.
Tito 1:15.
Tito, capitolo 1, verso 15. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure.
Va bene, quello che rende una cosa impura non è la cosa in se stesso. Romani 14 dico, ha detto, io sono convinto che in se stesso niente è impuro, niente è peccato in se stesso. Quando una cosa diventa Satana, diventa diavolo, diventa pornografia, diventa porcheria, e allora diventa peccato. Quando Dio l'ha creato non era peccato. Adamo ed Eva erano più belli di qualunque attore e attrice di Hollywood. Nessuno può avvicinarsi alla bellezza che avevano. Va bene? Però ha deciso di ascoltare il signor Lucifero e ci troviamo la monnezza che abbiamo. Va bene, quindi tutto dipende dal nostro cuore. Pulisci il cuore, medita sul Signore, medita sulla parola e gioisci, gioisci, gioisci. Sei libero. Non devi nascondere quando passa una donna per le strade, una donna giovane e attraente. No, semplicemente stai... Puoi guardare la donna, ma guarda di più a cosa?
Al tuo cuore.
Al tuo cuore. Guarda i tuoi pensieri. Vabbè, da lì nasce l'inferno e il paradiso. Allora,
amen.
Va bene, quindi nel nome di Gesù Cristo. Angela, c'hai altro?
Sì, leggo ancora una risposta. È sì. Da parte di Maria, un'altra Maria.
Sì, se avete qualche PS da mandare, siete ancora in tempo, ragazzi, mandare un'email.
Cara sorella, ti voglio rispondere. Certamente se questo innamoramento diventa un'ossessione che non ti fa più pensare a Gesù e progredire, non va bene, perché il primato spetta a Dio. Come sta scritto in Matteo 22:37, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta l'anima tua. E quello che rimane lo donerai alla persona che Dio ti metterà accanto. Il tuo innamorato dovrà essere anche lui credente attivo per Gesù, mettendolo alla prova. Che Dio ti benedica, Maria.
Wow. Amen, Mariuccia.
Sì, credo che questo è molto importante. Non sì. Tanto pensare a un uomo che ti piace, ma pensare, ma chi è quell'uomo? Davanti a Dio è giusto pensare a quell'uomo? È già sposato? Ha una fidanzata? È credente? Non è credente? E se non è credente, prima di sognarlo... Perché noi donne abbiamo questa tentazione di sognare con gli occhi aperti all'uomo che ci piace.
Immaginazione.
Prima di immaginare, creare storie nella tua mente, e pensare come portarlo a Cristo.
Amen.
Se non è credente.
Amen.
E se non riesci a portarlo a Cristo, non pensare a lui affatto, niente. Perché ti farà solo soffrire, non importa quanto lo ami. Queste cose non durano. Senza Gesù nel mezzo non dura.
Amen. Amen, bella, bella, sì, certamente. E poi se ami il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la mente e anima, va bene, cioè tu non dire al marito, alla moglie, al fidanzato, ti do tutto il mio cuore, questa non è scritturale. Tu non puoi dare tutto il tuo cuore a una donna, va bene.
Come dice Maria,
ecco.
Ama il Signore con tutto il tuo cuore e quello che rimane... Lo donerai
ma,
tua sposa.
Sì, non solo sì, quello che rimane, ma anche, diciamo, quando tu ami il Signore tutto il tuo cuore, in quell'amore è compreso l'amore per i fiori, l'amore per l'arcobaleno, l'amore per gli uccelli che volano e l'amore per la tua sposa. Capito? Io e mia moglie, quando siamo in intimità, noi lo diamo al Signore. Noi benediciamo Gesù. Perché è Gesù che sto abbracciando, non è mia moglie. Capito? Gesù è nel presente, lui è uno spirito. Va bene? Quando questa, la nostra comunione arriva anche lì, comunione con Gesù arriva anche nell'intimità.
Bello.
Capito? E se fai Gesù. Così, allora lei al posto... Cioè, come si amavano sessualmente Adamo ed Eva? Alla gloria di Dio. Il Signore era sempre presente. Noi preghiamo prima di essere di mettersi in intimità e dopo l'intimità e durante anche. Va bene? Perché per me è meglio, mi sento più libero, più nel posto giusto. Provate, fratelli, che ancora non ha sperimentato. Questo vi proteggerà anche da quando vedi che il vicino, vedi la moglie del tuo amico che è una moglie scioccante, una donna sventola. Ecco, non ti darà nessun problema perché Dio ha creato una bella donna, gloria a Dio. Va bene, quindi non ha creato solo brutti come me, ha creato anche delle cose belle, va bene? Quindi, Primo Corinzi 10:31.
Sì, Primo Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Va bene. Cioè tutto quello che facciamo in pubblico e in privato deve essere la gloria di Dio. Beh, certe cose in privato oggi non è buona idea andare in piazza, come fanno certi che vogliono farsi vedere sotto gli alberi con questa donna. Cioè, a me mi fanno scuotere la testa, scusa. Io non mi metterei lì con mia moglie sotto un albero per fare ingelosire magari un poveraccio che la moglie non ce l'ha. È stupido. Anche in comunità, noi ci sediamo qui a vedere un film, cioè io e Deborah siamo seduti vicini, non siamo lì a carezzarsi, sbaciucchiacci, perché ci sono fratelli singoli in giro, non è una buona idea. Anche tenersi per la mano, no, scusa. Tieni per la mano è una cosa abbastanza privata. Perché? Perché ci sono fratelli singoli in giro, li vuoi amare questi fratelli singoli. Quindi in comunità noi anche le coppie, e stati tempi che abbiamo avuto diverse coppie, 4-5 coppie. Niente, la coppia è tenuta a comportarsi come il marito e la moglie in comunità, quando mangiamo, quando andiamo a un film, eccetera. Siamo fratelli e sorelle. Non posso dare più amore a mia moglie di una sorella o un fratello. Perché? Perché quello là ha lo stesso diritto di mia moglie. Mm-hmm. E faccio così o no?
Sì, sì, sì.
È vero o no?
No, alcune cose, sì, sì. Alcune cose dobbiamo dare precedenza a Deborah ed è naturale e normale. Voi siete molto carini insieme, tu e Deborah. Per esempio, lei a tavola sta vicino a te e voi spesso scherzate uno con l'altro, però non fate cose intime, dico, che darebbero...
Da fare ingelosire altri.
No, no, per esempio, ieri avete ballato qui così carino. Siete belli insieme, però in un modo pulito, in un modo buffo, e ci fate partecipi di questa gioia. Quindi non solo tu e lei in intimità, no, no, ci fate tutti partecipi in un modo bello.
Sì, abbiamo ballato per voi.
Sì,
e noi
sì,
in
sì.
Privato non è che balliamo tanto. Capito? Non c'è una discoteca in camera da letto.
È stato carino.
Assolutamente. Abbiamo ballato anche in privato, sì, perché a volte abbracci, ti metti anche, c'è la musica che va, e allora balli un pochino le balle della mattonella. Va bene. Bene, ci sarebbe molto altro da dire, ma mi fermo qui.
Allora, è sbagliato pensare a un ragazzo che ci piace?
No.
Non è sbagliato.
Assolutamente, è sbagliato pensare alla moglie dell'amico. A meno che non la pensi come pensi all'amico, lo stesso.
Mm-hmm. Ma penso, come ha detto Angela, che prima anche di cominciare a pensare a un ragazzo che ti piace, controllare se è cristiano, se vale la pena anche cominciare a pensare in un modo amorevole a quel ragazzo, perché dopo solo soffrirai. Prima fare il checklist, come si dice, il piano di
la
verifica,
lista di controllo.
La lista di controllo: questo ragazzo è credente, questo ragazzo ama Gesù, può essere che chissà il Signore ci guiderà per una relazione, se no è meglio neanche cominciare a pensare.
Sì, cioè prima di pensare a un ragazzo che ti piace, cerca di pensare a che tipo di ragazzo ti piace. Cioè, che ragazzo, infatti io a volte mi scrivo delle fratelli, delle sorelle, maschi e femmine, e cioè, sono stato anche bombardato, mi ricordo, in Austria, sto fratello che mi ha bombardato, ma posso sposare questa donna? No. Ti ricordi, Angela? E in continuazione,
sì, sì.
Sto ragazzo,
sì, sì.
Ma fratello Giuseppe, e io, lui siccome guidavo la macchina e io mi trasportavo di chiesa in chiesa a predicare, io tra un sonnellino e l'altro, appena vedevo che mi svegliavo, mi dice: allora, fratello Giuseppe, posso sposare questa donna? E gli dà una risposta, a volte mi ricordo anche mezz'ora di risposta. Mm-hmm. Dice lui tutto, bene, è vero, qua. Alla fine ci rifletteva e fa: ma fratello Giuseppe, non ho capito, la sposa o no? E gli dà un altro 10 minuti di risposta. Ah, sì, sì, è vero, c'è da considerare. Mm-hmm. Ma sta dicendo di sì o di no? Insomma, hai dato la risposta, è tu che devi decidere, non posso dirti chi deve sposare, ti posso dire cosa devi considerare. L'hai portata a evangelizzare, come reagisce quando davanti al Signore? E la parola la leggete insieme, lei era cristiana, erano tutti dei pentecostali, no?
Sì, sì, sì.
E la parola la studiate insieme, e lei, tu sei chiamato, Efesini capitolo 5, ad amare la moglie come Cristo, dare la vita. Lei è chiamata a sottomettersi, obbedire, seguire. Funziona questo?
È perché lei era in un'altra nazione e lei aveva un suo ministero per Gesù. Lui era in Austria e andava sempre come missionario in Ucraina. Però lei ha detto: ti sposo, ma io non lascio la mia vita qui, tu devi abbandonare la tua e seguire me, ha detto lei.
Infatti questo lavoro di lei era per il Signore. Sì. Quindi lei stava cercando di dire: ti sposo, ma non abbandono la mia vita per Gesù.
Quindi era questo conflitto tra di loro. Lui voleva continuare ad andare in missioni, lei aveva una missione sua, e quindi c'era questo problema: cosa facciamo? Quale nazione abbandoniamo? Dove viviamo? E tu le hai detto: ma è la moglie che deve seguire il marito.
Sì, certo.
E la Bibbia ci dà la risposta.
È logico.
Quindi se lei non è d'accordo, devi aspettare, devi metterla alla prova ancora di più per certo. Capire è volontà di Dio o no. Non muoverti finché non capisci bene. È
guarda,
volontà di Dio o no?
È nel femminismo di oggi che anticristo, cioè se femministe è stata una donna americana che ha detto: il femminismo sono un mucchio di lesbiche che odiano gli uomini. Ha detto una donna, non io. Io sono d'accordo. Cioè, attenzione al femminismo che si è infiltrato nelle chiese. Va bene, il marito è chiaro. Io gli ho detto a una sorella una volta che avevano questi conflitti, ho detto: ma tu vedi Gesù Cristo in tuo marito? Fa sì. E allora basta, ti sottometti. Se il suo marito fosse un debosciato, e allora matrimonio non so se può andare avanti, ma se tuo marito vedi Cristo, è cristiano, ti ama, allora ti sottometti. È solamente in Cristo che siete uguali. E qui casca l'asino, non capiscono cosa vuol dire. Quando sono uguale, quando sono meno uguale, ma sei sempre uguale al marito con la stessa autorità quando profetizzi, quando sei in Cristo, cioè nella sua umiltà, nel lavare i piedi, nell'andare a evangelizzare, nell'eccellere nell'amore, allora siete uguali. Ma quando c'è una sparks, scintille, quando ci sono zuccate, eccetera, e il marito è il capo. Ma non è mica sempre ragione lui, è certo che no, perché tu hai sempre ragione, scusa moglie. A militare mi hanno insegnato: non importa se l'ufficiale ha torto ragione, non fai causa civile, processo penale, a vedere se ha ragione il capitano o io che sono una mezza cartuccia solo buona a pulire i cessi. Tu no, il capitano ti dice: vai là e tu vai. Prima vai e poi chiedi casomai. D'accordo? Ora, un matrimonio del mondo, questo non funziona, perché il marito che fa la guida, che fa il capo, o la moglie, ma in questo caso il marito, se non ha Gesù, questo qui sarà o un alcolizzato, o un ubriacone, o un violento, o almeno un egoista, o almeno uno che trascura la moglie. Questo nel mondo senza Cristo, e allora lì non funziona più il piano di Dio, la moglie sottomessa. Lui maschilista, lei femminista, e buonanotte. Però in un matrimonio cristiano che questa sorella gli ho chiesto, mi ha detto: sì, vedo Cristo, mio marito, sì, lo vedo. E allora se vedi Cristo ti sottometti a Cristo, no? È a Cristo che ti stai sottomettendo. Angela, prendi la parola.
Amen, amen. Comunque questa storia in Austria è finita che il ragazzo ha aspettato un altro anno, mettendola alla prova a questa donna. E lei
mettendo alla prova a lui, ovviamente, sì. Perché lei era una buona cristiana, eh?
Sì, sì, è
sono ancora felicemente sposati.
Si sono sposati alla fine e sta andando tutto bene.
Tutto bene, tutto bene. Io gli ho detto: rifletti, fratello. E poi quando lui mi ha detto, lei però mi ha detto che la condizione è sì, lei mi sposa, però il lavoro per il Signore non lo abbandona. E gli ho detto: sì, questo potrebbe funzionare nel caso che tu fossi una capra, nel caso che tu non fossi un credente, nel caso, io è logico, sono d'accordo. Però, scusa, lei c'ha il suo ministero per Gesù lì, non, se tu fai viaggi avanti e indietro con l'Ucraina, oppure sei un cristiano buono,
è un predicatore,
normale, qui dove sei. Mm-hmm. Insomma, lei deve scegliere, allora lei si deve sposare col suo lavoro, fare la suora o fare la singola, non deve... C'è una che dice: io lavoro per Gesù, tu lavori per Gesù, però se mi sposo con te, io il mio lavoro non lo mollo, tu non ti sposi, rimani singola. E gli ho detto: si dà il caso che ambedue siete cristiani, sta a lei unirsi al tuo lavoro cristiano, se vuole sposarti, se no tanti auguri e magari non figli maschi, però insomma, sposati col tuo... con la tua missione. Angela, andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti.